SBS Italian.
2019 che si chiude, e per quanto riguarda la politica australiana un bilancio di quest'anno lo facciamo con Paul Scutti, che è il nostro corrispondente ed esperto di politica australiana. Innanzitutto lo ringraziamo e lo salutiamo. Buongiorno Paul.
Buongiorno Domenico, un buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, 2019 è veramente interessante per due elezioni. Iniziamo da quella che ha aperto l'anno nel marzo del 2019, elezioni del New South Wales, che hanno visto la vittoria di Gladys Berejiklian.
Sì, questo è stato un po' l'evento che ha aperto politicamente il 2019. È stata la prima volta dagli anni 70 che i liberali sono stati rieletti per la terza volta consecutiva, ed è stato anche un importante successo personale per la Premier Berejiklian, perché è stata la prima donna ad essere eletta alla carica di Premier nel New South Wales. Ricordiamo infatti che la laburista e attuale senatrice Christina Kinnealy diventò Premier in seguito ad un cambio di leadership all'interno del suo partito. Questo risultato soprattutto è stato particolarmente deludente per i laburisti, che hanno in pratica confermato il numero di seggi che avevano già in Parlamento, nel Parlamento statale, e i cui consensi sono anche andati indietro rispetto alle elezioni precedenti. Chiaramente la sconfitta laburista ha poi portato a un cambio di leadership. Il leader Michael Daly aveva davanti a sé un compito non facile, però la campagna dei laburisti era andata bene, però l'ultima settimana poi si è rivelata pessima per Daly, con un dibattito televisivo che non è andato bene e poi con dichiarazioni controverse come quella in cui Daly è stato ripreso mentre affermava che gli asiatici con i dottorati e le lauree stanno avanzando e prendendo tutti i posti di lavoro migliori. Ecco, la sconfitta laburista quindi poi portato a un cambio di leadership con l'attuale leader Jodie McKay. Però il cammino, ecco, per i laburisti per tornare al governo del New South Wales sembra ancora lungo. Ciò detto, dopo la vittoria della Berejiklian, ecco, non sono mancati anche i problemi per il governo. Mi riferisco in particolare alle polemiche sulla decriminalizzazione dell'aborto e ai problemi nel settore dei trasporti pubblici a Sydney. Quindi cammino comunque non facile nemmeno per i liberali, e ricordiamo che alla fine questo è un governo che è la terza volta che viene rieletto, quindi potrebbe anche esserci da qui alle prossime elezioni quella stanchezza che solitamente si verifica dopo un po' di anni quando lo stesso partito è al potere.
Sì, infatti, tornando alla elezione di Gladys Berejiklian e la vittoria della coalizione liberale nazionale, gradirei, se non ti dispiace, dare due numeri soltanto, che poi diventano significativi quando parleremo di Morrison fra qualche istante. La Berejiklian nella coalizione ha ottenuto il 41,58% dei voti contro il 33,31% del Partito Laburista. E parlavo appunto di Scott Morrison e della sua vittoria. Qui una gran bella sorpresa c'è stata, Paul.
Sì, Scott Morrison ha parlato nella serata delle elezioni di una vittoria miracolosa, di aver sempre creduto nei miracoli, e un po' è questo quello che si è verificato. Nessuno si attendeva la vittoria della coalizione, in particolare dopo i problemi e le controversie e le polemiche interne alla coalizione in tutto l'anno precedente, in cui Malcolm Turnbull, come sappiamo, fu sostituito proprio da Scott Morrison. Eppure invece la vittoria è arrivata e Morrison si è ritrovato in una situazione di enorme potere, perché è stato l'artefice appunto di una vittoria del tutto inaspettata, e dopo aver condotto la campagna elettorale praticamente da solo. Durante la campagna elettorale federale si è visto solamente il primo ministro, tutta la squadra di governo è in pratica stata messa da parte, E inoltre Morrison è stato anche avvantaggiato dall'uscita non solo di Malcolm Turnbull, ma anche di Tony Abbott, che è stato sconfitto nel suo seggio dall'indipendente Zelie Stegall. E quindi l'uscita dei due ex primi ministri chiaramente ha creato uno scenario perfetto per Morrison, perché non si ritrova adesso più tra i piedi nessun ex. Immediatamente dopo la vittoria della coalizione, ecco, l'attesa era capire cosa avrebbe fatto il governo, perché durante la campagna i liberali hanno promesso tagli alle tasse nei prossimi 10 anni, assistenza per chi deve comprare la prima casa, però non molto altro, il che ovviamente ha offerto al governo una flessibilità enorme per quanto riguarda i programmi. In casa laburista invece ci vorranno mesi se non anni per riprendersi dallo shock della sconfitta elettorale. L'opposizione ha pagato un programma audace e troppo dettagliato, mi riferisco in particolare a tutte le iniziative che l'ex leader Bill Shorten aveva su negative gearing, capital gains, franking credits. E c'è stato un rapporto condotto dall'ex premier del South Australia Jay Weatherill e dall'ex ministro federale Craig Emerson sulla sconfitta elettorale. I due hanno passato mesi ad analizzare lo scioccante risultato e secondo le conclusioni, sì, come abbiamo detto, il programma c'era troppa roba, troppa carne a fuoco nel programma dei laburisti. Però i laburisti sono anche rimasti spiazzati dall'arrivo al vertice di Scott Morrison e non hanno aggiustato la loro strategia elettorale. La strategia elettorale era stata pensata per contrastare Malcolm Turnbull. Morrison si è rivelato un politico decisamente diverso da Morrison e i laburisti sono stati incapaci di adattarsi. E poi c'è da dire che Bill Shorten, ecco, non è mai stato particolarmente popolare nell'elettorato. Le elezioni federali hanno anche sollevato numerosi interrogativi sulla qualità e l'affidabilità dei sondaggi. Ricordiamo che nei 3 anni precedenti i laburisti erano sempre stati dati in vantaggio e invece quello che è successo è che, come sappiamo, le elezioni hanno praticamente replicato quello che era successo 3 anni prima. I numeri in Parlamento non sono sostanzialmente cambiati. Quindi sondaggi sbagliati? Probabilmente sì, nel senso che il problema per i sondaggi è che negli ultimi anni per risparmiare sui costi sono state introdotte misure per automatizzare i sondaggi, mi riferisco in particolare alle chiamate automatiche, e c'è stato anche un calo del tasso di risposta perché l'automatizzazione porta a meno risposte da parte del pubblico. E c'è anche il fatto che ci sono meno telefoni fissi in generale, ormai quasi tutti abbiamo solamente i cellulari, il che rende più difficile creare un campione rappresentativo. La conseguenza di tutto ciò è che negli ultimi mesi, se avete notato, ci sono stati ben pochi sondaggi in giro e tutte le società che si occupano di sondaggi politici si sono un po' messe insieme per cercare di discutere sul da farsi per il futuro, per evitare che una simile debacle si ripeta alle prossime elezioni.
Ecco, avevo citato le percentuali della vittoria di Gladys Berejiklian, che sono incredibilmente simili a quella di Scott Morrison. Berejiklian ha vinto con il 41,58%, Morrison con il 41,44%, mentre i laburisti hanno ottenuto 33,31% nel New South Wales e 33,4% a livello federale, quindi diciamo che il campanello d'allarme già per i laburisti era suonato. Sì. A marzo.
Sì, era già suonato a marzo, però c'è stata eccessiva fiducia da parte dell'opposizione, questa eccessiva fiducia creata da questi 3 anni di sondaggi positivi e ovviamente dalle faide interne alla coalizione.
Passiamo ad un aspetto che è molto interessante, perché Scott Morrison inizia con una dura sconfitta in Parlamento perché perde con il disegno di legge che era stato presentato dalla dottoressa Karen Phelps su Medevac, quindi l'evacuazione dei richiedenti asilo, però poi alla fine dell'anno vince abolendo questa legge. Ecco, parliamo un attimo di Medevac.
Sì, come hai detto tu, Domenico, l'anno era iniziato davvero male per Morrison e anche questo aveva chiaramente portato molti commentatori a credere che il governo fosse ormai agli sgoccioli. Il governo aveva perso voti importanti in Parlamento, tra cui anche appunto questo per quanto riguarda la legge che consentiva il trasferimento per ragioni mediche sul territorio australiano dei richiedenti asilo. Dopo la vittoria elettorale di maggio il governo aveva promesso che avrebbe abolito questa legge, ci sono voluti mesi di trattative ma alla fine il voto determinante è arrivato ai primi di dicembre grazie alla senatrice indipendente Jackie Lambie che si è schierata con il governo al Senato e quindi ha consentito al governo di avere i numeri per abrogare questa legge. Ecco, c'è stato un accordo tra la Lambie e il governo, non se ne conoscono i dettagli, molto probabilmente la Lambie ha ottenuto che i richiedenti asilo che sono ancora su Manus Island e in Nauru vengano trasferiti gradualmente in vari paesi, tra cui molto probabilmente la Nuova Zelanda. Però in generale l'abolizione del Medivac è stato un po' il culmine di lavori parlamentari comunque non facili per il governo, perché i numeri per la coalizione sono comunque davvero molto limitati in Parlamento. Alla Camera il governo ha una maggioranza di credo 2 voti, mentre al Senato il governo è in minoranza, quindi deve comunque fare sempre affidamento sugli indipendenti, su One Nation, per poter passare qualsiasi progetto di legge. E i numeri siano comunque limitati e che navigare tra i lavori parlamentari non sia facile per il governo è stato anche particolarmente evidente a fine anno nelle polemiche con il ministro dell'energia Angus Taylor. Taylor è finito un po' nel mirino perché avrebbe usato documenti contraffatti per attaccare il sindaco di Sydney, Clover Moore, e poi il ministro dell'energia è anche finito nel mirino della scrittrice americana Naomi Wolf a causa di aneddoti raccontati dal ministro quando era studente ad Oxford nei primi anni 90. Ecco, però il problema in generale è quello che è emerso nell'ultima parte dell'anno e che i laburisti e il resto delle opposizioni hanno i numeri per mettere in difficoltà il governo con le varie mozioni di censura e così via. E quindi per Morrison il cammino non è necessariamente facile. Poi, come abbiamo già detto nel caso della Gillan, anche la coalizione è un governo che si trova al terzo mandato, quindi è facile che si possa creare una certa stanchezza nell'elettorato.
Previsioni per il 2020, Paul Scutti?
Ma le previsioni, ecco, quello che abbiamo, è importante notare è che dopo la vittoria di Morrison il primo ministro ha una volontà enorme per fare praticamente ciò che voleva, perché la campagna elettorale era stata vinta esclusivamente da Morrison. Il problema è che finora in questi mesi invece il governo non ha fatto granché. Ci sono due temi, secondo me, fondamentali per il governo, quello dei cambiamenti climatici e l'economia, ovviamente. Sui cambiamenti climatici Morrison sembra orientato ad andare per la sua strada, però c'è scontento all'interno della coalizione. Diversi senatori, dietro l'anonimato, sono convinti che il governo debba fare qualcosa e cambiare rotta sulle politiche ambientali. Morrison continua a ripetere che l'Australia rispetterà i patti internazionali sulla riduzione delle emissioni, però non sembra che il governo sia intenzionato a fare molto altro. C'è anche da dire che l'attuale ministro incaricato, di nuovo Angus Taylor, soffre di un deficit di credibilità, non solo per i problemi parlamentari, per le polemiche attorno a Taylor, ma anche perché il ministro non è visto a livello internazionale come un interlocutore di grandi capacità. Poi un altro problema per Morrison, che è più generale, è una certa arroganza del primo ministro. E questa arroganza si è vista proprio in questi giorni con Morrison che era scomparso alle Hawaii mentre il paese bruciava. Negli ambienti politici spesso irascibile, poco propenso ad ascoltare i consigli, e questa mancanza di flessibilità potrebbe costare cara a Morrison, che ha già speso buona parte del capitale politico che è derivato dall'inattesa vittoria di maggio. Quindi il 2020, secondo me la strategia del governo è chiara, insomma, niente cambi di rotta sui cambiamenti climatici, attenzione tutta puntata sull'economia. Quindi Morrison a questo punto deve sperare che a livello mondiale l'economia si stabilizzi. Gli ultimi segnali sono incoraggianti perché il prezzo delle materie prime è salito negli ultimi mesi, che aiuta sempre le casse federali, le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina si sono un po' affievolite. La recente vittoria di Boris Johnson nel Regno Unito dovrebbe portare fine alla telenovela interminabile della Brexit. Quindi ci sono segnali incoraggianti, però ecco, molto dipende da quello che accadrà nel settore dei cambiamenti climatici e dell'economia nei prossimi mesi. E in casa laburista ovviamente la strategia punta sull'esatto contrario, cioè attenzione continua sui problemi del riscaldamento globale e sul possibile deterioramento dell'economia. Quindi i laburisti possono anche sperare in questa generale mancanza di iniziativa del governo, però resta da capire se adesso il leader Anthony Albanese sarà in grado di sfruttare queste debolezze. Finora Albanese non sembra aver fatto presa sul pubblico, ha ripetuto diverse volte in questi mesi Albanese che voleva aspettare il rapporto sulla sconfitta elettorale prima di mettere mano ai programmi del partito. Nel 2020 però non ci saranno più scuse, i laburisti non sono più così uniti come ai tempi di Shorten, e se non ci saranno progressi nei mesi a venire, soprattutto alla luce di un governo Morrison che pare alquanto privo di idee, ecco, se non ci saranno progressi nei prossimi mesi non escludo difficoltà per la leadership di Albanese.
Paul Scutti, è stato un piacere, grazie per il tuo contributo nel 2019, e non vediamo l'ora di iniziare con il tuo contributo nel 2020. Buona fine e miglior principio, Paul Scutti, grazie.
Grazie Domenico, altrettanto, e un buon anno a tutti gli ascoltatori.
Dicci la tua, segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.